Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati ad Oltre le barriere, il programma di Radio X che tratta argomenti legati alla disabilità e alla diversità. Io sono Andrea Ferrero e qui con me c'è Andrea Mameli. Ciao Andrea.
Ciao.
Oggi ascolteremo una bella intervista che abbiamo realizzato qualche tempo fa col professor Carmelo Masala, oggi in pensione ma per tanti anni professore in facoltà di psicologia all'Università di Cagliari. Insegnava una materia, cioè insegnava psicologia dell'handicap. Ecco.
Sì, è sicuramente molto interessante ascoltare come intorno alla disabilità che noi abbiamo affrontato sotto varie angolature da parte di chi la vive, di parenti, di persone che hanno a che fare con la disabilità quotidianamente, c'è anche chi la studia, chi analizza il fenomeno dal punto di vista accademico, quindi sarà sicuramente ricca di spunti interessanti.
Ricordiamo che il professore è stato anche incaricato dal rettore dell'Università di Cagliari come appunto per l'ufficio disabilità e per gli studenti dell'Università di Cagliari con disabilità. Ascoltiamo l'intervista.
Oggi incontriamo Carmelo Masala, che fino al 2010 è stato delegato della disabilità del rettore dell'Università di Cagliari, dove ha insegnato psicopatologia dello sviluppo e psicologia dell'handicap.
La prima domanda che io le volevo fare, professore, è questa. Molto spesso si fa problemi di termini. Ecco, ci può lei definire cos'è la disabilità, cos'è l'handicap, la menomazione? Perché molto spesso si crea un po' di confusione.
Beh, diciamo che il pubblico, ecco, probabilmente intende questi termini come equivalenti. Da un po' di anni, invece, almeno i tecnici cercano di differenziarli, intendendo come menomazione la mancanza di una funzione o la mancanza di una parte del corpo. Per esempio, a non avere un arto, l'amputazione di un arto viene inteso come menomazione. La disabilità è il non saper fare, per esempio non avere un arto può in un individuo risultare perdere molto di una funzione, per esempio se l'arto è un arto inferiore può essere lesa il camminare, può essere leso il camminare. Un altro individuo può ugualmente avere difficoltà a camminare, però in modo minore o superiore di un altro individuo. Questo è il concetto di disabilità, quindi il fare. Ecco, l'handicap è inteso invece come un cattivo incontro con la società, per esempio. Se un individuo si trova in carrozzina ad andare a circolare su un marciapiede, la macchina parcheggiata sul marciapiede costituisce il momento dell'handicap. Quindi è un concetto dinamico. L'handicap è un concetto dinamico anche la disabilità, perché possono aumentare o diminuire a seconda delle risorse dell'individuo e della disponibilità della società. Quindi ecco, l'integrazione è importante per rendere inferiori queste due condizioni, la disabilità e l'handicap. Ecco, la menomazione è un concetto un po' più statico, però ecco, modernamente anche la menomazione può subire degli incrementi. Cioè, certo, un arto non può crescere, no? Però diciamo che in termini di funzione, per esempio, potrebbe essere variabile a seconda, la funzione potrebbe essere variabile a seconda delle condizioni ambientali. Per esempio, ecco, un diabete di tipo 2 potrebbe regredire, un diabete di tipo 2 inteso come menomazione, potrebbe regredire quando, per esempio, una persona dimagrisce, o l'insulina, la sensibilità all'insulina può variare, insomma.
Ecco, professore, lei si interessa di questi temi da più di 40 anni, ha una visione quindi molto ampia e approfondita delle tematiche, ma rispetto alle persone che cosa è cambiato? Ha visto aumentare la conoscenza, la competenza, la consapevolezza di queste tematiche?
È una questione che forse è a macchia di leopardo. Possono coesistere anche nello stesso ambiente, cioè nello stesso ambiente possono intendere nella stessa regione, delle idee, diciamo, antiche, no? Rispetto alla disabilità, handicap o menomazione, e delle idee un po' più avanzate. Ecco, non è detto che una malattia mentale anche grave come la schizofrenia sia seguita meglio dal punto di vista dell'ambiente o della società in una città evoluta rispetto ad un villaggio dove ci si conosce tutti, e ogni individuo del villaggio può riconoscere le risorse e i limiti della persona.
Quindi, da quello che lei ha detto anche prima, molto dipende dall'ambiente in cui la persona con disabilità risiede, cioè la disabilità è legata anche all'ambiente in cui vive la persona.
Certo, è legata all'ambiente, alle risorse, alla cultura dominante, e ai progressi anche della scienza, se la scienza riesce a penetrare. Le risorse riguardano per esempio anche gli interventi che possono essere fatti in riabilitazione, la qualità degli interventi, i costi degli interventi, il quanto fare, e quindi insomma è molto variabile.
Invece rispetto agli studenti che hanno seguito i suoi corsi, lei ha visto anche variare la loro preparazione di base, oppure arrivavano tutti a dover imparare completamente da zero, anche semplicemente a livello di sensibilità e di attenzione al problema?
È molto difficile dare questa risposta. Forse in uno studente conta anche l'esperienza pregressa, l'esperienza in famiglia, positiva o negativa che sia stata, avere avuto un fratello o un genitore, insomma. Dipende anche dall'intelligenza dello studente, dalle intuizioni dello studente. A volte si ha la sensazione di dover ripartire da capo, no? Di dover spiegare sempre le stesse cose. Altre volte capitano degli studenti che riescono a capire meglio. È spesso anche difficile dire se, per esempio, gli studenti di medicina, no, siano più pronti a capire questi concetti rispetto ad altri studenti anche di facoltà umanistiche.
Dal punto di vista invece della ricerca è cambiato tantissimo, sono stati fatti dei passi avanti molto importanti, ma resta moltissimo da fare. Lei come vede il futuro della ricerca in questo campo?
Ci sono molte discussioni aperte, per esempio il disturbo da attenzione e iperattività è conosciuto da una centinaia d'anni e si continua a discutere se l'ambiente abbia un ruolo determinante oppure un ruolo determinante possa avere la genetica e anche le risorse farmacologiche piuttosto che le risorse psicoterapeutiche. E in effetti sì, ci sono molti nodi da sciogliere.
La disabilità, secondo lei, fa ancora paura, soprattutto quella, diciamo, mentale?
Forse mi devo raccordare alla risposta che ho dato prima sull'accettazione degli ammalati mentali da parte di un villaggio isolato piuttosto che città con tutte le risorse, gli ospedali, le risorse economiche, sociali, l'organizzazione sociale di un posto del genere. In effetti forse la risposta non è così netta, insomma.
Secondo lei, quindi, comunque la disabilità può essere un valore?
Beh, per l'individuo la disabilità è soprattutto una rogna, no? Sì, certo, ecco, si sa che le persone non vedenti possono sviluppare altri sensi, altre sensorialità, quindi in questo senso può essere un valore. Cioè il corpo umano la propensione a trovare dei rimedi alternativi, no? E quindi questi rimedi alternativi possono essere trovati da un individuo che apparentemente funziona in modo tipico, quindi gli individui atipici possono anche essere costretti, no? a trovare soluzioni alternative. Mi viene in mente anche dei capolavori artistici, sono stati prodotti da persone con malattie mentali, per cui mi chiedo se in assenza di queste malattie mentali queste stesse persone altrimenti avrebbero potuto produrre quanto hanno prodotto. Però diciamo che intendere la disabilità come una risorsa forse è un'arma a doppio taglio.
Io ho un'ultima domanda che riguarda la rete di contatti, di collaborazioni, di relazioni che sono state intessute in questi anni tra il servizio di cui parliamo e poi ciò che ha intorno, il territorio. Ecco, questa rete che importanza ha per sostenere, anche per indirizzare o semplicemente per dire a studenti e studentesse dei primi anni che possono avere anche un aiuto da parte di questo servizio?
Beh, il servizio vuol far capire molto sulle condizioni disabilitanti, però c'è anche molto da scoprire, cioè forse il servizio stesso ha bisogno di fare delle scoperte e di imparare. E io penso che il gap, per esempio, tra neuroscienze e processo educativo è anche la riabilitazione, quindi la riabilitazione è un'educazione in uno stato patologico, quindi è assimilabile ad un processo educativo. Ecco, però il gap tra neuroscienze, tra quello che si sta nelle neuroscienze e che si sta cercando di sapere e i processi educativi non sono stati ancora colmati. Quindi bisogna anche ricorrere all'intuizione.
Ecco, le faccio l'ultima domanda per chiudere, per quanto riguarda la scuola. Per esempio, un tempo esistevano le scuole speciali dove le persone con disabilità frequentavano, come l'Istituto per i Ciechi, poi è nata la scuola pubblica, l'idea che le persone con disabilità dovessero frequentare la scuola pubblica con insegnanti di sostegno. Ecco, oggi invece sembra che stiano ritornando le scuole speciali. Qual è la sua idea su questo?
È stato dimostrato che, per esempio, per i Down, l'inserimento nella scuola normale ha comportato un aumento medio di un 10 punti di QI, cioè l'intelligenza è migliorata di una decina di punti, no? Su 100, che è la media dell'intelligenza. Quindi azioni di questo tipo sicuramente hanno fatto bene. Si è perso nelle scuole speciali in qualche cosa, però, per esempio, forse le persone non vedenti, le persone sorde potevano essere istruiti meglio o sono stati istruiti meglio nelle scuole speciali, perché hanno potuto sviluppare delle tecniche che nell'inserimento forse un po' selvaggio, no? Che c'è stato alla fine degli anni 70, ecco, dove appunto, per esempio, il Braille doveva essere insegnato da persone competenti, ecco, in effetti poi diluendosi, no? Subendo una diluizione di queste patologie nella scuola normale, ogni insegnante non poteva avere le stesse competenze dell'insegnante che trattava prevalentemente questo problema.
Bene, ringraziamo il professor Carmelo Masala per essere stato con noi e vi aspettiamo una prossima puntata di Oltre le Barriere.
Grazie per aver fatto parte del progetto Oltre le Barriere.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it. Thank you.